Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, bentrovati per il nostro consueto appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. Questa domenica festeggiamo la grandissima solennità del Corpus Domini. Diamo lettura quindi al brano evangelico che in quest'anno liturgico la Santa Madre Chiesa ci propone e poi ne ascolteremo il commento. Il brano evangelico questo anno ha è tratto da San Giovanni, capitolo 6, versetti da 51 a 58. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. Celebriamo oggi la solennità del Corpus Domini, nella quale ricordiamo come l'Eucarestia sia la presenza reale di Cristo, il quale, morto e risorto una volta per sempre, continua ad essere presente realmente sotto le specie del pane e del vino, non come nutrimento corporale, ma come nutrimento salvifico, nutrimento spirituale. E per questo l'Eucaristia non è soltanto un memoriale, non è riportare alla memoria ciò che è avvenuto sul Calvario, ciò che ha reso possibile la nostra redenzione, ma è la forma permanente della presenza reale di Cristo in mezzo a noi. E questo fa riferimento poi alle promesse che Gesù ha fatto ai suoi discepoli, ai suoi apostoli. Dopo aver annunciato di mandare il Paraclito, Gesù ci ricorda che sarebbe rimasto per sempre in mezzo a noi e questo lo fa nell'Eucaristia, in quel pane che noi troviamo dentro i tabernacoli, che non è vero pane, ma è vero corpo di Cristo, nel quale noi ritroviamo anche il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Ogni particola, ogni ostia contiene Gesù tutto intero. E l'antifona d'ingresso ci orienta fin dall'inizio in questa comprensione. Il fiore di frumento e il miele dalla roccia rinviano all'esperienza dell'Esodo, quando Dio nutrì il suo popolo nel deserto e lo fece non tanto per garantire semplicemente la sopravvivenza del popolo, ma voleva educarlo alla fede. perché la vita non è possesso, non è il nostro possesso, ma è un dono che dipende esclusivamente da Dio. La prima lettura, che è tratta dal libro del Deuteronomio, riporta le parole di Mosè, che richiama il popolo di Israele a ricordare gli eventi del deserto. Ricordare significa riconoscere il senso salvifico degli eventi. Il deserto è il luogo dove Dio ha voluto condurre Israele per istruirlo. E lo istruisce attraverso degli eventi. Innanzitutto lo pone sotto l'umiliazione. Infatti il testo dice per umiliarti e metterti alla prova. L'umiliazione spoglia l'uomo dell'illusione di autosufficienza e la prova invece rivela se il cuore vive realmente di fiducia in Dio o resta prigioniero anche dopo aver ottenuto la liberazione. E la prova a cui Dio sottopone il popolo si realizza nel versetto successivo. Ti ha fatto provare la fame. E questa fame a cui viene sottoposto il popolo di Israele non è soltanto una mancanza materiale, ma diventa l'esperienza del limite della natura umana. Attraverso la fame Dio educa Israele a una verità che attraversa l'intera scrittura. Non di solo pane vive l'uomo. Il pane chiaramente è un elemento necessario per la nostra sopravvivenza, ma non è la sorgente ultima della vita. La vita alla quale noi siamo sempre richiamati è la vita soprannaturale, perché la vita terrena, la vita corporale è soltanto un elemento di passaggio. Ma quello a cui noi dobbiamo tendere continuamente è la vita eterna. E in questo contesto allora si comprende la manna, descritta come cibo sconosciuto, che però diventa sostegno reale, quel sostegno di cui l'uomo ha bisogno per mantenersi in vita. Però questa manna non comunica la vita. Infatti non basta essere conservati nella vita, ma occorre un nutrimento che trasformi l'uomo dall'interno e lo introduca nella vita vera, nella vita eterna. E nel breve ma densissimo passo della prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci offre un insegnamento molto importante circa la natura dell'Eucarestia e quindi ci fa vedere qual è il vero pane della vita. L'Eucarestia fonda anche un rapporto costitutivo con la Chiesa. Se non c'è l'Eucaristia, non abbiamo più Gesù in mezzo a noi, non abbiamo più il fondamento, appunto, della Chiesa. E questo lo vediamo proprio quando si nega la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, quando si nega la verità dell'Eucaristia. Si perde anche l'unità con la Chiesa. E l'Apostolo sottolinea per questo l'inconciliabilità tra la mensa del Signore e i culti idolatrici, evidenziando che il calice e il pane sono invece comunione, Ecco questo termine comunione che a volte viene anche associato alla stessa Eucaristia, fare comunione. Che significa questo? Appunto, comunione è unirsi, essere uniti a Dio. E noi lo facciamo attraverso la Chiesa che dispensa a nome di Cristo i sacramenti e quindi anche l'Eucaristia. E San Paolo ci ricorda che il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? E in questo passaggio si trova nella tradizione un riferimento specifico ai sacerdoti. Quel noi appunto si riferisce al sacerdote in quanto unico ministro deputato alla celebrazione dell'Eucaristia. E allora soltanto i sacerdoti possono benedire il calice e spezzare le specie eucaristiche. E questo concetto ribadisce come la comunione al corpo e al sangue di Cristo scaturiscono da un atto liturgico preciso e ordinato. Se non ci sono sacerdoti, non ci sarà più neanche l'Eucaristia. E il secondo versetto poi richiama invece a quella comunione di cui abbiamo già parlato. Poiché vi è un solo pane, noi, benché molti, siamo un solo corpo. E da qui San Paolo trae una conseguenza fondamentale. Partecipare al calice e al pane significa partecipare realmente al corpo e al sangue del Signore, ovvero alla sua morte redentrice resa presente sacramentalmente nell'Eucaristia. Ed è proprio questa partecipazione all'unico pane la ragione di una unità duplice. Abbiamo un'incorporazione, e questo è quello che avviene nella Chiesa. Un solo pane, un'unica Chiesa. Cristo è uno, è indiviso, così come lo è la sua Chiesa. E poi abbiamo un'incorporazione di vita, un solo corpo. Ecco, essendo un solo pane, noi diventiamo anche un solo corpo con Cristo. Non siamo semplicemente innestati in Cristo, ma veniamo incorporati come organi vivi nel suo corpo mistico. E in questo senso l'Eucaristia non è un prodotto della comunità, ma è l'atto con cui Cristo costituisce la Chiesa. Non è l'uomo che assimila il pane, non siamo noi che riceviamo Cristo, ma è Cristo che vuole assimilarci a Lui stesso. Certo, noi riceviamo questo pane che è il corpo di Cristo, ma in realtà è Cristo che vuole donarsi a noi, che vuole darsi tutto a noi anche in questo sacramento per la nostra santificazione, per la nostra salvezza. E poi passiamo ora al Vangelo che culmina questa rivelazione dell'Eucaristia. E Gesù dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane non è più qualcosa come lo fu la manna del deserto, ma il pane è qualcuno. Il pane che io darò è la mia carne. E queste sono parole difficilmente comprensibili se non attraverso la fede. Gesù volontariamente mette a confronto la manna del deserto con il cibo di vita eterna, proprio per dire: Israele mangiò un pane celeste, ma non ebbe in sé la vita. E qui non parliamo di vita corporale, ma come dicevamo parliamo della vita spirituale. Tutti moriamo. Israele è morto e anche noi moriamo. Ma qui si parla di vita eterna. Chi mangia il corpo di Gesù ha in sé la vita eterna, sempre che questo avvenga nella grazia, perché chi si trova fuori dalla grazia di Dio non può ricevere il suo corpo, non può nutrirsi di Gesù Eucaristia. Ma chi è in grazia, così riceve in sé la vita, quella vita eterna, che dobbiamo bramare sopra ogni cosa. Perché egli stesso dice: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Cristo è il vero cibo, e in questo testo del Vangelo di Giovanni noi troviamo il vertice della vita eucaristica. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Non è la carne in quanto tale che vivifica, ma è la carne del Verbo, che è unita inseparabilmente alla sua divinità. E questo rapporto poi è messo in analogia con la vita stessa della Trinità. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. La vita comunicata dall'Eucarestia è una partecipazione alla stessa vita che il Figlio riceve eternamente dal Padre. Come il Figlio vive per il Padre, così il credente riceve la vita dal Figlio attraverso l'unione eucaristica. Affidiamo allora questo mistero a Maria Santissima, che per prima ha offerto la propria carne affinché il Verbo prendesse corpo. Ella, che ha vissuto in sé la perfetta comunione con il Figlio, ci insegni a lasciarci assimilare dal pane vivo, per diventare come lei un'offerta gradita al Padre e membra vive del corpo di Cristo. Siano lodati Gesù e Maria.